Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Si aggrava la situazione economica e umanitaria in Sud Sudan, che paga ancora gli effetti della guerra civile scoppiata nel 2013. La popolazione soffre insicurezza alimentare, epidemie e violenze. In Sud Sudan opera il Comitato Collaborazione Medica per garantire assistenza sanitaria di base nelle aree più remote del paese. A Giuba, la capitale, raggiungiamo Elisabetta D'Agostino, rappresentante paese del CCM in Sud Sudan.
Qui a Giuba la situazione in questi ultimi giorni è stata un po' di tensione, perché si aspetta un po' il rientro di Riek Machar, l'ex vicepresidente del paese e leader delle truppe in opposizione, che in base agli accordi di pace dovrebbe rientrare a Giuba per partecipare al governo di transizione. Sono rientrate per il momento alcune delle truppe, nei giorni scorsi c'è stata un po' di tensione, ma soprattutto probabilmente sono state schierate delle truppe all'interno della città, diciamo, di controllo. Ecco.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite ha denunciato l'aumento delle violenze e di violazione dei diritti umani. Vi risulta?
Sì, assolutamente sì. Noi non siamo presenti nelle aree che sono state più direttamente colpite dal conflitto, ma le informazioni che arrivano da quegli stati e da quelle contee parlano di continue violenze, dell'uso costante anche della violenza sessuale durante il conflitto, del rapimento e coinvolgimento di bambini e dell'uccisione di civili. Credo che anche la settimana scorsa negli scontri a Malakal ci siano stati quasi 20 morti, la maggior parte credo fossero civili.
Questa crisi sta influendo anche sulla sicurezza alimentare della popolazione?
Assolutamente sì. A partire da, diciamo, maggio-aprile 2015 c'era stata una forte svalutazione del pound, che è la moneta locale, il pound sudanese, che aveva creato comunque dei problemi di accessibilità alle risorse di base, perché i prezzi ovviamente in dollari sono aumentati moltissimo. Se si pensa a chi vive in aree rurali, vive veramente un po' di agricoltura di sussistenza, di allevamento e poco altro, l'accessibilità a questi beni diventa veramente molto molto limitata. In più c'è da considerare tutto l'impatto che il conflitto ha avuto sull'agricoltura. Ha subito un impatto notevole, perché ovviamente le persone in fuga non hanno più coltivato niente. Quindi la situazione è abbastanza grave.
Voi siete impegnati in progetti sanitari. Cosa state facendo nel paese?
Dunque, noi lavoriamo in quattro contee come partner principale dell'istituzione sanitaria locale, e quindi facciamo un'attività di supervisione dei servizi offerti dagli ambulatori e dai centri sanitari. In più gestiamo tre ospedali, quindi offriamo anche servizi di salute secondaria, come l'accesso ai servizi di emergenza ostetrica o chirurgica in queste aree. Quello che registriamo sicuramente è un crescente livello di malnutrizione tra i bambini sotto i 5 anni e soprattutto anche tra le donne incinta. E una difficoltà spesso e volentieri anche ad accedere ai servizi sanitari per questioni di costi, perché anche comunque spostarsi a volte non è semplice, e spesso le madri che hanno magari famiglie numerose fanno fatica a mantenere tutti i figli, fanno fatica a lasciarli per poter accedere personalmente o accompagnare un minore in una struttura sanitaria. Quindi la condizione è sicuramente di grande necessità, sia per quanto riguarda i servizi sanitari sia per quanto riguarda i servizi di nutrizione.
Oltre alla malnutrizione, ci sono altre patologie specifiche di cui vi dovete occupare?
Diciamo che questa è un'area dove la malaria è ancora predominante, soprattutto durante la stagione delle piogge, che va da aprile a ottobre-novembre, insieme ad altre malattie come polmoniti o una forte diffusione della diarrea. Abbiamo avuto in passato anche dei casi di colera che si sono poi trasformati qui a Giuba, in Central Equatoria, proprio in vere e proprie epidemie. Quello che cerchiamo di fare noi è lavorare moltissimo anche sulla vaccinazione, perché sono frequenti ancora casi di morbillo, di polio e di altre malattie facilmente trasmissibili, che soprattutto in una condizione di malnutrizione possono facilmente diventare pericolosi, se non addirittura letali. Durante la stagione secca invece c'è un problema di malnutrizione crescente, perché le persone non hanno più accesso a quei pochi beni e quella poca agricoltura di sussistenza, e problemi legati agli occhi e alla vista, per dovuti soprattutto alle alte temperature e alla terra molto secca, alla polvere che si trova nell'aria.
Si parla di 1,5 milioni di sfollati interni. Siete impegnati anche su questo fronte?
Noi seguiamo questa situazione in particolare a Minkerman, dove inizialmente sono arrivati 120.000 sfollati, poi pian pianino la cifra si era ridotta perché c'era stata per alcuni di loro la possibilità di tornare nei villaggi di origine, eravamo arrivati sui 70.000, salvo poi fine 2015 avere un nuovo ingresso di sfollati ancora per i conflitti nello stato del Jonglei, e quindi diciamo che c'è tutt'oggi una popolazione di sfollati in quelle aree abbastanza importanti.
Quali sarebbero gli elementi necessari per migliorare la situazione del Sud Sudan?
Devo dire che la situazione in questo momento è molto, molto complessa e molto instabile. Sicuramente l'implementazione degli accordi di pace, la definizione di un governo di transizione e il ritorno ad una situazione pacifica permetterebbe al paese di concentrare le poche risorse a disposizione dove veramente ce n'è bisogno e, diciamo così, distoglierle dal conflitto, e al tempo stesso permetterebbe a tutta la struttura delle organizzazioni umanitarie di accedere ad aree e a popolazioni che spesso sono tagliate fuori proprio a causa del conflitto. Credo sarà importante capire cosa succederà nelle prossime giorni, nelle prossime settimane, se finalmente si riuscirà a definire un governo di transizione che possa poi pian pianino traghettare il paese in una situazione un po' più stabile e pacifica.
Il sito del Comitato Collaborazione Medica www.ccm-italia.org.